Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Sì, però se stiamo fermi sempre su quella cosa lì, non facciamo niente. Saremo sempre. Eccoci qua. Allora, 8 consigli? Sì, 8. Per parlare bene in pubblico. Come possiamo fare? Io ho già fatto diversi video su questo. Qui voglio soffermarci. Voglio soffermarmi, scusa. Ci soffermiamo, sì, ci soffermarci. Va bene, come ci siamo capiti. Su quelli che sono gli 8 punti dove potremmo portare la nostra attenzione. E questi valgono sia che tu magari... è la prima volta che vai a parlare in pubblico o lo fai già da un po' di tempo e quindi vorresti capire, avere una sorta di confronto. Allora, quali sono questi elementi che ti fanno parlare bene? E per parlare bene intendo il fatto di riuscire a coinvolgere chi ti sta ascoltando. Perché quando noi stiamo parlando in pubblico è importante appunto riuscire a coinvolgere. Ci sei? Andiamo. Allora, primo punto che dobbiamo considerare è la storia. La storia. Sì, la storia. No, fermo lì. Non sto dicendo i romani, il medioevo, quelle cose lì. Intendo, dobbiamo utilizzare un po' di inglese che fa figo, storytelling, cioè la capacità di raccontare un avvenimento, un evento che ti riguarda rispetto oppure collegato a quello che stai dicendo. Che detto così sembra uno scioglilingua, ma è per farci capire è questo. Supponi che io nel mio video voglia parlare di un libro che ho conosciuto e allora voglio consigliarlo a chi mi sta ascoltando, ma questo vale su qualsiasi cosa tu stia dicendo in pubblico o stai registrando un video. E allora che cosa faccio? Posso decidere se magari arrivare subito dritto al punto e dire boom, questa è la cosa che mi piace di questo libro. Va bene, non c'è niente di male, ma se volessi aggiungere l'elemento storico, comincio a dire il momento in cui ho incontrato quella cosa lì, dove ero, magari ero in giro, mi trovavo in Piazza Duomo e mi sono spostato, sono andato in una libreria, ho consultato quel libro e poi. Sostanzialmente ho aggiunto un qualcosa, un racconto collegato a quello che è stata la scelta di quel libro, per cui questo dà la possibilità, se riesco comunque a mantenere delle strutture anche specifiche di narrazione, se poi ti interessa approfondire questo ti lascio dei link in descrizione. La base però da ricordare è che quando noi utilizziamo un piccolo racconto che va ad evidenziare ciò di cui, appunto stiamo parlando, vorremmo parlare, questo ha una resa e un'efficacia maggiore. Non è obbligatorio farlo sempre, ci mancherebbe, però dobbiamo ricordare che è un elemento fondamentale per coinvolgere... coinvolgere, ecco, è che si blocca qui tutto il sistema, l'articolazione, non so, ogni tanto mi si scarica forse la batteria. Allora, secondo elemento, invece, registrarsi. Attenzione, registrarsi a che cosa serve? Serve praticamente che io mi devo registrare per poi riascoltarmi. Perché magari sono andato a parlare in pubblico o vabbè, se stai facendo un video come io in questo istante la registrazione già c'è, ma se stai parlando in pubblico non è detto che ci sia sempre questa registrazione. Per cui che cosa puoi fare? Bene, potresti chiedere l'audio del tuo speech quando sei andato a parlare e quindi ti riascolti. Sarebbe meglio però anche vedersi, quindi puoi chiedere se c'è una registrazione video dell'evento o se questa cosa non ci potrà essere, possiamo magari assicurare per qualche maniera la registrazione ad un... chiedere magari ad un nostro amico, un nostro... una persona che conosciamo, di cui ci fidiamo di registrare. Il punto però qual è? Vieni qui, se no poi qui ci sentono tutti, è una rottura di scatole. Il discorso però che dobbiamo sì ascoltarci, ma non facciamo i soliti rompicoyotes, Cioè, nel senso che cominciamo ad ascoltare primo, secondo, schifo, qua no, la voce, tutte quelle cose lì. Ora, se questa cosa è persistente, forte, magari rimandiamo e lo facciamo una seconda volta più avanti, quando ci sentiamo più tranquilli. Altrimenti dobbiamo ricordarci che non è normale che noi stiamo facendo qualcosa e sia tutta perfetta e quindi là stiamo sbagliando dall'altro lato, che abbiamo preso una botta in testa e crediamo di essere dei supereroi, oppure al contrario facciamo schifo. No, ci sarà sicuramente qualcosa che dovrà essere migliorata e qualcosa invece che può andare bene o magari annullata. Insomma, ci sono tante diversità all'interno di una registrazione. Non è una cosa che dice oddio, fa tutto schifo, questa può essere migliorata, questa può essere lasciata così. Quando noi riusciamo ad essere un minimo soggettivi su ciò che stiamo facendo, sicuramente torna d'aiuto, perché riusciamo ad osservarci, perché dico che se hai registrato il video riesci anche a capire se le tue movenze, il tuo linguaggio del corpo, non così che sempre adesso, però queste cose qui riescono anche ad aiutarti a capire come stai trasmettendo quel tipo di messaggio. Yes, number three, visto l'inglese sempre fa sempre scena, deve essere detto numero tre. Va bene, sii consapevole del pubblico. La consapevolezza del pubblico è una cosa fondamentale. Questa cosa, mentre te ne sto parlando, mi viene in mente che il discorso che quando noi andiamo a parlare in pubblico, stare legati molto al giudizio degli altri, quando abbiamo paura di parlare in pubblico, è un problema, perché ci blocca, perché immagina tante cose. E per immagina che cosa intendo? Intendo che delle volte quando noi stiamo parlando in pubblico, neanche siamo arrivati sul palco, ci spaventiamo, perché già nella nostra testa ci creiamo un'immagine di ciò che potrà accadere, oppure quello lì ci insulta, oppure quello lì dice, penserà che sia io sia un cretino, tutti questi elementi. E per cui lì c'è uno sbilanciamento anche a livello di emozioni, perché non riusciamo a vedere le cose nel modo corretto. Ti faccio questa premessa perché sarebbe opportuno, una volta che raggiungi una certa maturità a livello di comunicatore in pubblico, e che è quello di riuscire ad osservare il pubblico, analizzarlo e adeguarti mentre stai parlando. Questo significa che sì, ci sarà qualcuno che parlerà comunque male di noi, non tutti possono parlare bene ed essere felici di ascoltarci. Ci saranno però delle persone che ci stanno dando una sorta di risposta a ciò che sta accadendo, li vediamo un attimo che si distraggono, e non è una cattiveria, magari sono distratti per altri motivi, oppure notiamo che mentre diciamo qualcosa sono più attenti, quando ne diciamo un'altra si distraggono, oppure come la diciamo. Questi elementi sono utili, perché io mi rendo conto che sì, sto parlando, sto raccontando di quell'argomento, però nel momento in cui mi accorgo che alcune tematiche stanno portando via l'attenzione e altre invece aiutano, rendono più partecipe il pubblico, io mi devo subito adeguare e focalizzare su quegli argomenti. Questa cosa non è assolutamente semplice, è una cosa che si fa col tempo, però è bene abituarsi, perché poi se no ce la prendiamo con noi, perché dice non siamo stati capaci a coinvolgere, eppure io ho parlato di una cosa. No, vuol dire che forse in molte circostanze non abbiamo osservato chi avevamo davanti, perché è inutile arrivare alla fine, ci sono stati sicuramente dei segnali che ci hanno fatto capire che qualcosa non andasse, e per cui io in quel momento devo riuscire, sicuramente lavorando con metodo, prepararmi bene ad essere pronto ad adeguarmi ed essere consapevole del mio pubblico. Dopodiché posso passare a studiare le persone che ammiro. Questo che cosa significa? Lo dico soprattutto a chi all'inizio vuole parlare in pubblico e sta cercando di capire come migliorarsi. È chiaro, bisogna studiare, bisogna lavorare su molti aspetti che ci riguardano, e soprattutto è studiare per poter parlare e comunicare bene in pubblico, da non confondere con la conoscenza dell'argomento, perché spesso si fa questa confusione. Detto ciò, io posso scegliere delle persone che mi piacciono, come stanno parlando in pubblico. Cerco di osservare loro come agiscono, come parlano, come iniziano a fare delle cose, come rispondono. Ma attenzione a non esagerare. Il non esagerare intendo che poni caso che tu stia guardando me, va bene, lascia stare l'aspetto fisico, però stai guardando me per seguire come parlo in pubblico, come mi comporto davanti ad un video. Devi prendere quegli elementi che ritieni siano utili per capire, per comunicare meglio, ma nello stesso tempo che facciano parte di te. È un po' contorto come ragionamento, e infatti chiamiamo qui, che non voglio che ci sentano come al solito, vieni, che sennò sembra che stiamo parlando di chissà che cosa. Significa che se io prendo ad esempio, ti piacciono alcune cose, l'ironia, alcuni elementi, alcuni modi di fare, ma non sono totalmente parte del tuo carattere, parte del tuo modo di essere, rischi poi di essere una marionetta, marionetta fatta male, che imita delle cose ma non sei fino in fondo te stesso. Che questo te stesso non significa quelle cose, non fai niente, no, significa semplicemente che devi comunque mantenere alcuni tuoi elementi. Attenzione però, questi elementi non significa che se tu sei davanti al divano e ti metti le dita nel naso, lo so che l'esempio non è il massimo, quello sicuramente quando parli in pubblico non si fa. Ora questa cosa la dico perché poi il fatto che quando uno parla di te stesso sembra che debba stare lì come se fosse sul divano, può parlare in pubblico, no. Quando si parla in pubblico ci sono delle regole da rispettare, quindi quello ci deve essere. Dico soltanto che una volta che io ho acquisito le mie competenze base per parlare in pubblico, da lì posso metterci o non metterci alcuni elementi. Posso aggiungere qualcosa che è più vicino a me e tolgo qualcosa che non riguarda me. Nel senso che ci sono delle persone, ti faccio un esempio nel mio caso, che ci può essere un tipo di comicità che non piace, di ironia, di persone che io vedo, e allora non è che io questa cosa la devo prendere per forza. Se vedo un comico mi piace, non è che quella battuta la devo utilizzare io. È semplicemente capire se ci sono però, ad esempio, di quella persona che sto vedendo, un modo che quando gestisce le risposte, sta parlando con il pubblico, dice: ah, caspita, questa cosa potrebbe aiutarmi, potrebbe essere utile. Dobbiamo fare comunque come le api, cioè le api vanno su un fiore, vanno su un altro e poi fanno il miele, ok? Non sono un apicoltore, però è per capirci questo. Non devo stare soltanto a vedere quel fiore e imitarlo per com'è. Devo prendere alcuni elementi e poi costruire quella che è il mio miele comunicativo. Miele comunicativo, con questo è meglio che io vada avanti. Stavamo dicendo allora... Ah, ok, andiamo avanti. Risplendi. Ecco, il risplendi che è collegato a quello che stavamo dicendo sugli elementi, su noi, quello che siamo noi stessi, ed è bene che io lo vada a precisare nuovamente perché la confusione è sempre così alta. Allora, significa che se ci sono dei tuoi elementi, che ne so, se tu quando parli in pubblico, come capita che faccio io, faccio alcune... non so, alcuni elementi, alcune battute, sicuramente sempre contenute, e fanno parte di me, allora potrebbero starci se capisco che quell'elemento è mio e mi appartiene ed è comunque opportuno a quello che sto raccontando. Se è una cosa che ho visto fare e la ripeto io, è ridicola, ci rende buffi. E un'altra cosa, che delle volte noi, quando stiamo parlando, quando vogliamo parlare in pubblico, il fatto di tendere a nascondere delle cose che ci riguardano, e che ne so, magari io l'ho già detto in molte occasioni, anche il fatto che sia stato timido, ma stato in realtà sono ancora timido, ho soltanto imparato a gestire questa timidezza, quando ho iniziato avevo sicuramente molti più problemi nel parlare perché mi si bloccava la voce, mi tremava la voce e diventavo rosso con una facilità enorme. Queste cose facevano parte di me. Fin quando io ho tentato di coprirle, di nasconderle, stavo facendo un danno a me stesso. Nel momento in cui ho imparato a convivere con questi elementi, quindi convivere anche il momento, scusate un attimo, sto diventando rosso adesso, mi rendo conto perché vi sto agitando, è stato soltanto un punto di forza. Quindi se noi cerchiamo di andare a tarpare le ali di alcune cose, bloccare alcune cose che ci riguardano, di noi stessi, degli elementi identificativi, delle firme per quando stiamo comunicando, allora quello lì è un male che stiamo facendo. Quindi significa sì capire come si deve parlare in pubblico, raggiungere questi livelli di conoscenza e poi firmare questa nostra comunicazione, questo nostro modo di fare con alcuni nostri elementi, nostre cose che riescono poi a distinguerci col passare del tempo. Detto questo, ci spostiamo all'ansia. Devo parlare in pubblico? Ho paura di parlare in pubblico? C'è la famosa ansia da prestazione, vado lì, che cosa succede? Parlo, oddio, mi sente quello, arriva il mio capo, mi guarda, mi si blocca la voce, parlo con voce robotica, sento queste frasi da tantissimo tempo, anche perché alcune mi appartenevano. E quindi che cosa posso fare, Giuseppe? Devo annullare con un tasto e non parlare o bloccare, c'è un tastino per bloccare il rossore e via dicendo. No, non esiste nessun interruttore che vada a bloccare questo. Significa però che significa che non dobbiamo assolutamente tentare di reprimere ogni forma d'ansia. Ora, è chiaro che ci sono dei livelli che andrebbero gestiti. Parlo di quel minimo di ansia, di nervosismo che si verifica nel momento in cui ho un'interrogazione importante, devo andare a parlare in pubblico, devo fare un incontro determinante per la mia carriera. È assolutamente normale. Quell'ansia ci aiuta ad essere più attenti, perché se io vado come un incosciente a parlare in pubblico, quella incoscienza, già tanto non succede niente, non ci penso, è come se io non mi focalizzassi su ciò che andrò a dire. Invece quel minimo di energia che si sta creando nel nostro corpo ci aiuta, ci facilita, quindi non deve essere un problema. Deve essere un alleato. E l'alleato significa che in questo caso quel minimo di agitazione, faccio pace con me stesso, so che è assolutamente normale. Poi si possono fare delle cose, mi rendo conto che non è così semplice, però una cosa che suggerisco anch'io, dipende però, io te la dico adesso, ma non ti conosco da vicino, quindi dipende da caso in caso, però di base dico, senti, se ti stai agitando molto, aiutati con la gestualità a scaricare un po' di quella tensione che hai nel tuo corpo, perché così alleggerisci, ma non possiamo pensare di annullarla, intanto non si può fare, e anche se fosse, ci farebbe comportare da un po' come, a volte si diventa anche spocchiosi, si diventa anche non attenti ad alcuni particolari, quindi un minimo di ansia, cioè un minimo come se il nostro motore, il motore della nostra testa si accendesse per poter comunicare. Quello ci aiuta, non è da considerarlo maledetto, anzi benedetto in quel caso. Numero 7. Questo è una cosa che ti suggerisco se stai facendo, per esempio, stai seguendo qualcuno che un corso per parlare in pubblico, c'è un consulente che ti sta aiutando, non lo dico ai miei clienti perché con loro lo faccio spesso, però cerca di capire anche come lavorare su un minimo di improvvisazione quando stai parlando. Questo che cosa significa? Significa che se fai un certo tipo di eventi, probabile che non ci sia bisogno perché hai già le tue slide, hai preparato la tua presentazione. Un punto però da ricordare è che quando succede qualcosa, cioè un imprevisto di qualsiasi tipo, allora è lì che noi spesso non siamo preparati, non abbiamo lavorato su una opportuna preparazione per quel tipo di eventi. Spesso si sente parlare, io già mi sono espresso molte volte, poi sembra che sia sempre così polemico, avete rotto le scatole con questo pensiero positivo, perché non si può lavorare con la, insomma, con il prosciutto davanti agli occhi e credere che una presentazione, così come ogni altra cosa, debba sempre andare in un modo preciso al 100%, pensa positivo, ti metti i prosciutti davanti agli occhi. No. Quando parli in pubblico, sì, sicuramente auspichiamo che tutto andrà bene, quindi speriamo che tutto andrà nel verso giusto e ce lo auguriamo tutti, va bene. Però se non dovesse accadere, che cosa facciamo? Ecco, noi siamo preparati per quella cosa. Per cui bisognerebbe prepararsi anche nel caso in cui le cose andassero male. Si rompe qualcosa, ti fanno una domanda particolare, come rispondi? Ti stai preparando a quello? Ecco, riuscire a praticare questo tipo di improvvisazione, lavorando con metodo, quindi cerca di capire come ti puoi spostare a fare questo, sicuramente la capacità, e non sto dicendo una cosa che va sottovalutata, è importante, perché la maggior parte delle cose, sia che leggo o che ascolto, puntano sempre a questa sorta di superficialità nella comunicazione quando ci stiamo preparando. E un po' quando io guardo una persona e la osservo, dico, quello lì è molto bravo a parlare. Ce ne sono tantissimi, no? Bravi che conosci, che ti piace, che dici, guarda com'è bravo lui, guarda. Ma ti sei mai chiesto come gestisce il momento in cui è in difficoltà? Lo farà sicuramente bene, perché quella parte nascosta della sua vita, nascosta oppure che non si vede in superficie, è quello che lo rende più efficace in superficie. Perché se io sotto questa superficie ho un sacco di esperienza, di capacità di gestire in caso di problemi, è quello che mi rende capace. Perché se pensi a quella volta che hai visto quel tuo, che ammiri quando parla in pubblico, e gli è successo qualcosa, osserva in quel momento come si comporta. È lì che probabilmente ha detto, cazzarola com'è bravo. Cioè, nonostante sia accaduto ciò, è riuscito a venirne fuori. Mi si rompe il microfono in questo momento, mi si blocca qualcosa qui, non so, mi passa... No, niente, mi passa una pallina davanti, cioè qualsiasi cosa, riesci a tornare a concentrarti di nuovo? Riesci? Ecco, questo è un esercizio che dovremmo anche fare per riuscire ad essere efficaci, perché in quel momento anche lì le persone si ricorderanno, ah, caspita, bravo. Andiamo avanti, erano 8, giusto? Ok, questa è da fare un tatuaggio. Consentiti di sbagliare. Ho iniziato, ho detto ogni tanto in questo video, parlando un po' di quelli che possono essere i difetti, gli errori che potremmo avere. Questa inseguire continuamente la perfezione quando stiamo parlando, ma quando stiamo facendo qualsiasi cosa. Ora, ci sono quelli che si mettono un po' così e guardano per esempio un musicista o cosa, ma che bello, la perfezione. Così, e confondo, dice mamma mia che bravo, mamma mia qui, mamma mia lì. Vero, ci sono quei casi di persone che magari stanno esibendo, mamma come sono bravi, eccetera. Poi se parli con queste persone dico sì, ma è stato bravo, non ho sbagliato, però avrei potuto fare così, però avrei potuto fare in questa maniera. Quindi anche quelle persone lì, se dovessimo parlare, quando noi li vediamo dall'assoluta perfezione, ti diranno che ci sono delle cose che avrebbero potuto fare meglio. Questo ci dice molto, ci dice che poi la perfezione in assoluto non esiste. E questo ci dice anche un'altra cosa. Io lavoro tantissimo su una presentazione, questo però lo puoi estendere in ogni campo della tua vita. Ci sarà qualcuno a cui non piacerai, per cui quel livello che tu hai creato, il livello 10 di quel livello lì, di quella presentazione che tu hai fatto, ci sarà un altro che la considererà 5. Per cui stai inseguendo un modello di perfezione che a livello pratico non esiste, perché poi ti confronti con tante teste. Quello che possiamo fare è sicuramente fare del nostro meglio, cercare di fare del nostro meglio in ciò che ci stiamo preparando, e concediamoci l'errore. Nel momento in cui tu dovessi sbagliare, stai parlando in pubblico, sbagli, si rompe qualcosa, non voglio rompere nulla adesso, mi sono perso mentre sto parlando, ok, è umanità quella lì. Certo, ti dà fastidio, non dovevi farlo, ma succede. Per cui nel momento in cui ti volti alle persone e chiedi scusa per ciò che è accaduto, oppure se non vuoi chiedere scusa, che è una parola un po' remissiva, potresti anche dire ok, mi è successo, mi capita, eccetera, eccetera, e stai condividendo quella cosa piuttosto che nasconderla, allora vai avanti e spieghi quello lì e non è successo assolutamente nulla. Ok, quindi storia, registrati, sii consapevole del pubblico, studi le persone che ammiri, risplendi, ansia maledetta, pratica improvvisazione, consentiti di sbagliare. Ho parlato troppo, lo sapevo. Ciao. Tanto parlo, mamma mia.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com, and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.